Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Io viaggio perché veramente la mia passione è il viaggio e il mio motto è proprio la vita è un viaggio e viaggiare è vita.
Ogni inverno mi sobbarco 11 ore di aereo e sulla soletta raggiungo la Repubblica Dominicana per evitare il freddo come le rondini. Generalmente ci passo 4-5 mesi, ma quest'anno è arrivato il Covid. Storie di emigranti stagionali e di sciatori d'acqua in una puntata che si intitola Senza frontiere.
Sì, dai. Liviamoci subito dall'imbarazzo. Vi siete accorti tutti della mia gravissima disabilità? Sì, porto gli occhiali. Ma non mi va di nascondermi dietro un paio di occhiali. Anche perché i più perspicaci di voi si saranno già accorti del mio problema. Sono terrone. No, dai, chiedo scusa per il paragone ingiurioso a tutti gli altri disabili. Ho sempre voluto fare il comico, però adesso la mia credibilità è vicina allo zero. Sapete come viene definita questa cosa qui che cerco di fare? Stand-up comedy. Che cazzo ci faccio io qui?
E questa è la voce di Davide Mafrica. Davide Mafrica è uno stand-up comedian, o come lui stesso si prende in giro riguardo al fatto di non essere stand-up, di non essere in piedi. È un comico italiano, Davide, che ha avuto un grave incidente in gioventù ed è su una sedia a rotelle. Tutta quanta la sua comicità si basa su quello, si basa sul fatto di non essere in piedi, ma essere seduto per il resto della sua vita. Se avete voglia di sentirlo, non solo è molto divertente, ma anche molto interessante. Abbiamo usato un pezzo di un suo stand-up, cioè di un suo spettacolo, per aprire questa puntata che si intitola Senza frontiere, proprio perché quella che per alcuni è una linea d'ombra invalicabile, per altri invece diventa semplicemente un muro che non vedi l'ora di saltare. E lo affronteremo attraverso, come sempre, delle storie. La prima storia è la storia di Paola, che è una donna che è invalida, che è obbligata a stare su una sedia a rotelle oppure utilizzare delle stampelle, ma questo non lo ferma dal prendere ogni anno un aereo e andare in Repubblica Dominicana a svernare. E poi invece staremo con uno degli sportivi più importanti da anni a questa parte. Ha vinto un numero di titoli mondiali, europei, italiani incredibile, forse me lo conoscerete, si chiama Daniele Cassioli, e ci racconta come è andato oltre il fatto di essere non vedente infilandosi degli sci d'acqua ai piedi. Insomma, state con noi, benvenuti a Linee d'ombra. Da 23 anni a questa parte ormai, prima dell'inverno, mi trasferisco in Repubblica Dominicana per beneficiare del sole tropicale e del mare di Boca Chica, senza onde, grazie alla barriera corallina che le ferma a circa 200 metri dalla riva. Quell'acqua tranquilla sembra quasi un lago e ha colori che, secondo i giorni, variano dal turchese al verde, dall'azzurro intenso al celeste chiaro. Io mi incanto a guardarlo. E quando ci entro, godo della sua tiepida temperatura e della trasparenza che permette di vedere anche lo smalto dei miei piedi e tanti pesciolini nuotanti, a frotte, ma pure le lattine di Coca-Cola o di birra gettate dagli incivili e che giacciono lì sul fondo, nella sabbia, insieme a bottiglie vuote di rum o di whisky. Sono invalida motoria da quando avevo 16 anni, a seguito di una malattia dal nome meningomielite, che mi ha paralizzato le gambe e da tempo mi costringe a usare stampelle o una sedia a rotelle. Quando ero più giovane bastava un bastone, ma quel bel tempo è lontano e da 76enne, quale sono, come nel frattempo sono fortunatamente diventata, non muovo un passo senza quegli ausili. Pazienza, esistono per fortuna e li adopero. Mi sono, direi, complementari.
Quando vado in Repubblica Dominicana, sì, parto da sola perché mi accompagnano all'aeroporto di Firenze. Già all'aeroporto di Santo Domingo viene a prendermi il mio tassista abituale dominicano con la mia assistente dominicana, che è la mia assistente fissa da 11 anni. Quindi per il viaggio, sì, in aereo sono da sola. Poi però quando faccio tutti gli altri viaggi, perché davvero io sono un piccioncino viaggiatore, non vado mai da sola, non sono autonoma, mi porto sempre qualche assistente, qualche accompagnatrice o qualche accompagnatore, perché non sono autosufficiente.
Ogni inverno quindi mi sobbarco 11 ore di aereo e sola soletta vado lontana dalla mia stupenda Toscana. Per quale motivo? Soltanto per evitare il freddo come le rondini, a favore di clima e ambiente domenicani che sono un investimento psicofisico sulla mia salute. Generalmente ci trascorro 4-5 mesi, ma quest'anno è arrivato il Covid a scombinarmi piani e programmi. Maledetto lui. Da fine febbraio a tutt'oggi, giugno del 2020, non vedo la spiaggia che sta a 600 metri da casa. Non faccio il bagno, quindi non pratico il nuoto né faccio la cura tanto preziosa per i muscoli delle mie deboli gambe, ossia degli esercizi mirati, specifici, che conosco e che ho imparato in decenni di fisiochinesiterapia all'interno degli ospedali. I voli sono bloccati. Maledetto coronavirus che mi ha appiccicato anche la paura di venirne contagiata, data l'età a rischio. Qua è arrivato più tardi in Repubblica Dominicana rispetto all'Italia e ora siamo in piena pandemia, ricordo è giugno 2020, con ininterrotto coprifuoco dalle 19 alle 6 della mattina, che serve a poco, visto che troppi domenicani di giorno vanno in giro senza mascherina, nonostante il divieto. Marco's shadow falls on the door to the seven lost cities of gold. Finds a raven's head and a rattler's tail. Dead in his tracks, this godforsaken soul. Wanted here, and his curse lingers for years. Amalia's face hides behind the mask, sweating on the TV factory line. But that smile on her face is starting to crack, while welding back the pieces of a shattered heart that's scattered out here with the ghosts of her peers. Searches for her lost child along the river of tears. The river of tears. The end of the working week, when drunken worlds meet, both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. All'inizio ci fu un episodio eclatante in Puerto Plata, nel nord dell'isola. Un esaltato proclamò che se la gente lo avesse seguito, la domenica successiva tutti sarebbero stati esenti dal virus e anche quelli già contagiati sarebbero guariti. Parola di Dio che gliel'aveva rivelato. Così migliaia e migliaia di imbecilli creduloni lo seguirono, mentre lui camminava portando una grande croce di legno. Risultato, dopo circa 10 giorni, ecco l'esplosione di infettati in tutta quella zona. La popolazione della Repubblica Dominicana è di soli 10 milioni di abitanti, ma qua mancano le strutture, essendo un paese povero e sottosviluppato. Bisogna immaginarsi che dal rubinetto non esce acqua potabile, quella la si compra. E l'energia elettrica sparisce un po' tutti i giorni o quasi. Gli alberghi, i residence, i complessi turistici e coloro che possono permetterselo hanno il generatore, ma la maggioranza delle famiglie rimane perfino 7 ore senza luce, di giorno e di notte.
Quando ho iniziato ad andare in Repubblica Dominicana, 23 anni fa, andavo sempre in albergo le prime settimane. E poi dopo prendevo in affitto una casa con piscina, eccetera, tanto là i prezzi sono molto inferiori a quelli italiani. E poi sono già circa, mi sembrano 13 anni, che ho comprato un mio villino di 83 metri quadri, dentro una bellissima area con 500 metri quadrati di giardino comune, di piscina molto grande, di alberi, di palme, di banane, di fiori, molto molto bello. E questo mio villino, piccolo ma tanto carino, dista circa 600 metri dalla spiaggia.
Insomma, il mio piccolo paradiso caraibico è diventato un inferno. Non resisto senza la spiaggia e senza mare, unici scopi del mio soggiorno, vagheggiati da sempre e adesso invece vietati, anche se qui vicini a me. Pare che il governo non farà riaprire gli stabilimenti balneari neppure in estate e io sto impazzendo dalla rabbia, provo una profonda frustrazione. L'impotenza rimane e le mie gambe continuano a peggiorare. Rimango prevalentemente segregata anche perché il Presidente della Repubblica, Danilo Medina, ha consigliato ufficialmente agli ultra sessantenni di stare a casa, pur non essendo d'obbligo. E io sono sopra quella fascia d'età. Quindi addio terapia del movimento in acqua, addio miglioramenti fisici negati dalle circostanze, addio spiaggia con le alte sinuose palme e maledetto coronavirus. Talvolta rifletto che nei vicini Venezuela, Guatemala, Bolivia, Salvador, Perù, Ecuador la situazione è peggiore, tralasciando Stati Uniti e Brasile, ma davvero può consolare? Ora più che mai ho desiderio e nostalgia della mia bellissima Italia, ricca di tutto. Ora più che mai la amo, l'apprezzo e mi manca. Coltivo la speranza e la fiducia che prima o poi questo maledetto virus passerà. Già è buona sorte che io non sia fra i defunti, pertanto viva la vita, che presenta periodi grigi, ma per questo invoglia a godere maggiormente della futura rinascita. Di oggi si intitola Senza Frontiere e avrete capito anche il motivo per cui si intitola Senza Frontiere. La storia di Paola è una storia molto carica di viaggio e di esotico, perché arriva proprio dalla Repubblica Dominicana. È in realtà una storia che risale alla scorsa primavera estate, quindi le cose sono cambiate al punto che io adesso ho al telefono Paola, che è a casa sua in provincia di Firenze. Pronto? Ciao Paola, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te Matteo.
Dove ti trovi esattamente in questo momento?
In casa mia, appunto, a 25 chilometri da Firenze, nel paesino agricolo dove io risiedo.
Ok, che si chiama, per curiosità, il nome del
Monte Spertoli.
Monte Spertoli. Senti, mi ricordi che tipo di invalidità hai tu? Non fai fatica a camminare, giusto?
Sì, io ho una invalidità motoria, okay. 100% con diritto all'accompagnamento, quindi io mi muovo in casa con le stampelle oppure fuori per 50-80 metri, non di più, e con la sedia a rotelle in tutti gli altri posti, non so, il supermercato, qualunque altro posto.
E quindi... tu però da 23 anni, nonostante tutto, prendi, sali su un aereo, ti fai 13 ore di volo, arrivi in Repubblica Dominicana e ci passi 6 mesi.
Sì, anche perché non è mica difficile viaggiare, mi accompagnano all'aeroporto, in ogni aeroporto c'è l'assistenza per invalidi, quindi nonostante io abbia la mia sedia a rotelle, poi loro provvedono con la loro, certo, perché la caricano giù dove stanno le valigie, e mi fanno salire sull'aereo con l'elevatore, una specie di ascensore, sì. Quindi in aereo poi uso, se ho bisogno di andare al bagno, uso le mie stampelle. Quando arrivo a destinazione c'è ancora il servizio di assistenza, che mi prendono e mi aiutano in tutto, a scaricare le valigie, certo, o meglio a rigirare, certo, le valigie, certo, e quando esco fuori, cioè Repubblica Dominicana, ho già ad attendermi il mio tassista dominicano, che ormai è il mio tassista da 9 anni fisso, e la mia assistente dominicana. Dico assistente, non badante, perché nessuno dorme con me in casa mia, né a Montespertoli né a Boca Chica.
Devo dire, Paola, tu la fai, sembra facilissimo da come la racconti. Io conosco gente che semplicemente se piove non esce di casa, quindi tu ci racconti di un viaggio dall'altra parte dell'oceano come, certo, mi aiutano in tutto, poi però bisogna avere la forza e la voglia di farlo. Cosa hai fatto nella vita? Sei in pensione oppure?
Sì, certo, Matteo, ho 76 anni, certo che sono in pensione, e anche da moltissimi anni, anzi è una pensione anticipata per motivi di salute. Già a 49 anni io ero una pensionata molto felice, perché appunto per motivi di salute la salute mi si era aggravata, certo. Però prima di questo pensionamento io ho lavorato, e come, io vivo della mia pensione del lavoro, e ho lavorato addirittura 20 anni in Germania facendo due lavori: l'insegnante per i figli degli immigrati italiani e la speaker alla radio nazionale tedesca. Questa attività l'ho condotta per 17 anni, tenendo anche una rubrica settimanale della posta degli ascoltatori, che aveva veramente tanto successo.
Paola, senti, noi ti abbiamo lasciato con la tua storia la scorsa estate, ancora là, tra l'altro anche abbastanza arrabbiata perché volevi tornare. Come è stato? È stato rocambolesco il rientro in Italia? Quando è avvenuto? Come è avvenuto?
Sì, dopo che in Repubblica Dominicana, con ritardo rispetto all'Italia, è esplosa la pandemia.
La pandemia.
E tutto è stato chiuso, anche i voli. Erano proibiti i voli dall'Italia e per l'Italia. Quindi io ho dovuto forzatamente restare là. Come ho fatto? Quando finalmente è stato possibile rivolare, ecco,
sei salita sull'aereo, sei tornata.
Ho preso un volo Iberia, perché io normalmente volo con Iberia. Un po' scomodo, perché non c'erano ancora i voli di collegamento da Madrid a Firenze, dove io solitamente sì, arrivo o parto. Ho dovuto atterrare a Bologna, quindi ho dovuto farmi venire a prendere a Bologna, dopo aver trascorso quasi 6 ore ferma all'aeroporto di Madrid.
Però alla fine, insomma, sei arrivata a casa.
Poi il volo è...
Alla fine sei arrivata a casa, insomma, l'importante era quello.
Quasi dopo 24 ore di viaggio, perché tu sai, prima di arrivare all'aeroporto, cioè ci si deve arrivare
sì,
due ore,
certo,
prima,
certo, si accumulano le ore di viaggio,
a Madrid,
di
insomma, quasi 24 ore di viaggio, infatti... Mi sento ancora quasi del fuso orario che non ho smaltito, 6 ore di differenza.
Immagino. Paola, senti, ti ringrazio davvero tanto per la storia, per la chiacchierata e per lo spirito della tua, che c'è anche nella tua voce e nei racconti, che davvero è encomiabile ed è un grande insegnamento. Grazie davvero, Paola, in bocca al lupo per tutto.
Altrettanto, ciao.
A presto, ciao.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.
Plays with Jane, Jane plays with Willie, Willie is happy again. Suki plays with Leo, Sasha plays with Brit, Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears.
If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
Grazie mille a Paola per i suoi racconti così esotici e anche per il suo spirito. La puntata si intitola Senza frontiere, ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare la storia di un giovane uomo italiano che proprio dell'idea di avere delle barriere, delle frontiere, non ne vuole nemmeno sentire parlare.
Linee d'ombra.
La prossima storia è raccontata in prima persona da Daniele Cassioli ed è tratta dal suo libro che si intitola Il vento contro. Daniele Cassioli ha 34 anni, è uno sciatore nautico e ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 39 titoli italiani. Motivo per cui Daniele è considerato il più grande sciatore nautico paraolimpico di tutti i tempi. Paraolimpico perché Daniele è non vedente dalla nascita. Daniele è una persona di un'intelligenza e di una spensieratezza fuori dal comune e ha scritto la sua storia umana e di successi sportivi riempiendola di episodi, non solo vincenti. E quello che stiamo per raccontarvi è esemplare per come lui racconta il rapporto con la paura ed è un grande insegnamento per tutti. State con noi. Me lo ricordo come mi sentivo in Florida, ai campionati del mondo. Era il 2003. Ed era un ragazzo di soli 17 anni. Eravamo arrivati da una decina di giorni, una settimana per gli allenamenti di adattamento, una per le gare, e poi saremmo andati in vacanza, io, mamma, papà, mio fratello e Giacomo, vicino di casa e amico di sempre. La settimana di raduno era andata bene, e infatti alle eliminatorie dello slalom e delle figure ero davanti a tutti. Solo che il campo di gara non era lo stesso su cui ci eravamo allenati. Era un posto nuovo e mi metteva a disagio. L'acqua, ad esempio, era più scivolosa del solito, il vento era laterale e questo, nello sci nautico, non è un bene, perché la condizione ideale è avere il vento contro per planare meglio. Che poi il problema non è quasi mai nelle condizioni ambientali. Il vento o la temperatura dell'acqua non si possono cambiare, mentre la sciata si può adattare. Sta a noi trasformare un limite in un vantaggio e scoprire che un ostacolo può diventare un trampolino di lancio. E con lo sci nautico è proprio il caso di dirlo. Purtroppo a volte vale anche l'opposto. Quando ti rilassi e la strada ti sembra in discesa, arriva la fregatura, perché a prendere le cose sotto gamba va a finire che ci inciampi. In Florida, appena messo piede sul pontile, già avevo capito che qualcosa non andava. C'era il vento laterale e io riuscivo solo a pensare che avrebbe interferito sull'equilibrio. La barca era diversa, così come la potenza del motore. L'odore di benzina mi pizzicava il naso, la voce del giudice mi frastornava, tutto mi ricordava che c'era una gara, che tante persone mi avrebbero valutato.
Ma lo sci nautico è un po' uno sport da fuori di testa, se non vedi lo è ancora di più perché è un po' ad alta velocità, un po' pericoloso e tutto quanto, però a me è stato lo sci nautico a scegliere me, perché lo sci nautico mi dà tanta libertà, quella libertà che la cecità sembrava un po' avermi tolto, quella libertà che sembrava non potessi avere proprio per la mancanza della vista, dentro lo sci nautico la ritrovo. Io ho record del mondo in salto, ad esempio ho fatto un salto da 21,10 m in lunghezza e sto in aria più o meno 3 secondi da solo. Ecco, quei 3 secondi di solitudine in mezzo all'aria mi ridanno tutta quella libertà che la cecità sembrava avermi portato via.
Nello sci nautico, prima di una performance, devi essere saldo e convinto, partire con la forza nelle braccia per affrontare con grinta le curve. Io invece quel giorno sono partito con le gambe che mi tremavano e le braccia molli. Avevo in programma 12 figure, 8 all'andata e 4 al ritorno. Al ritorno l'allenatore aveva previsto una rotazione in aria senza contatto con l'acqua. Non so il perché di quel virtuosismo, avremmo potuto ripetere figure semplici, ma forse aveva voluto lasciare le più difficili e spettacolari per ultime. In effetti non ci parlavamo un granché. Lui aveva deciso, punto e basta. Le prime due rotazioni a destra e a sinistra sono andate bene, ma quando mi sono trovato sul punto di concludere la terza a 180 a destra, la mia mano ha mancato la corda. Non so dove fosse finito il bilancino, ma ho perso l'equilibrio e sono piombato in acqua. Lo sapevo che sarebbe accaduto, me lo sentivo. L'allenatore non è riuscito a farmi ritrovare la forza che si era nascosta da qualche parte dentro di me. Cercavo in lui una guida che non c'era, mi sentivo abbandonato e tremendamente solo. Mi sentivo perso, perché sapevo che quell'uomo non era dove voleva essere. probabilmente considerava declassante allenare degli handicappati. E di sicuro non avevo bisogno degli occhi per leggere nel suo animo e capire che lui non era con me. Sono ripartito, ma non riconoscevo più i miei strumenti, non avevo il controllo. Non mi importava più di vincere o di perdere, volevo solo finire quell'agonia. Aveva vinto la paura di vincere.
Pretty, pretty on the fence. In your pretty moment of innocence, you do not see that I see inside the quiet heart you're trying to hide. Don't hold your head too high. Don't be afraid to cry. Because you know, my dear, it's only fair, it's only fair. Yes, my dear.
Il giorno dopo dovevo fare lo slalom, ma oramai la negatività si era accomodata dentro di me e io le avevo fatto posto tra i cuscini del mio divano più comodo. Cercavo di ripetermi che ero sempre io, quello che a 12 anni si era conquistato un argento in Giordania, quello che aveva tante vittorie all'attivo e che anche in quel campionato era favorito. Ma il panico aveva la meglio e non c'era nessuno con cui sfogarmi. Certo, non con l'allenatore, con il quale non potevo mostrarmi vulnerabile, né con la mia famiglia, che aveva tante aspettative su di me. Dopo una notte da schifo, l'indomani, una domenica con 35 gradi, mi aspettava lo slalom. Il bello dello sci nautico è che nelle sue tre specialità, figure, slalom e salto, può esprimere al meglio tre abilità fisiche e caratteriali molto diverse. Nelle figure ci vogliono molta pazienza e metodo per educare il corpo a movimenti e giravolte quasi innaturali per chi si muove a tentoni. Il salto è la parte del coraggio folle, quella in cui in pochi istanti dai tutto. Ma è nello slalom che entra in gioco il mix più difficile. È come ingaggiare una specie di tiro alla fune con la barca, perché mentre lei va dritta tu spingi con i piedi sull'acqua, ti opponi il più possibile alla corda, con le spalle indietro e le braccia tese, e tutto il baricentro e il corpo si inclinano in direzione opposta a quella della barca. In pratica accumuli energia come una fionda per arrivare al massimo in prossimità delle boe. Più fai opposizione alla barca, più guadagni velocità. Quindi se sei molle o anche solo poco convinto, perdi armonia e perdi forza. Poi, in prossimità della boa, bisogna essere anche bravi a frenare per permettere allo sci di girare e tutto il lavoro di opposizione riprende di colpo per arrivare alla boa opposta.
Quando abbiamo capito che non c'era nulla da fare, abbiamo deciso, insomma, di capire come potesse vivere una persona senza vedere. Ed è stata un po' la mia seconda rinascita, diciamo. Da lì ho conosciuto lo sport, prima il nuoto, poi il karate, lo sci da neve e poi appunto lo sci nautico, che è un po' il mio riscatto. Mi riprendo la libertà con lo sci nautico, perché io mi sento molto più libero quando gli sci ai piedi rispetto a quando cammino magari in città con le scarpe da ginnastica. E io ero sempre quello cieco, no? Cioè arrivavo io, ah, c'è Daniele cieco, ah, cioè quello che non avevo precedeva la persona che ero. E se io avessi ascoltato sempre quelle vocine, diciamo, fuori campo, sicuramente avrei fatto un quarto delle cose che faccio.
Lo slalom invece consiste in un percorso di 6 boe da attraversare diverse volte avanti e indietro a velocità della barca crescente e lunghezza della corda sempre minore. Forse è il caso di spiegare un po' più nei dettagli come si possa valutare il passaggio attorno alle boe quando i concorrenti sono non vedenti, come me. In effetti è un po' complesso, ma vale la pena descriverlo. La verità è che ci pensano la matematica e l'informatica. La barca da sci nautico è dotata di un piantone che è un vero e proprio palo a cui viene agganciata la corda. Questo piantone ha un sensore che calcola l'ampiezza d'arco che deve compiere lo sciatore per raggiungere quella boa. Il sensore applicato alla corda calcola velocità e ampiezza dell'arco di circonferenza e un segnalatore acustico suona quando lo sciatore raggiunge il punto giusto. Se però è in ritardo, perché la curva prima l'ha fatta troppo ampia e lenta, o è in anticipo perché ha curvato troppo stretto e presto, è come se avesse saltato le boe e quindi viene eliminato. Ah, dimenticavo, il primo campo va completato obbligatoriamente, altrimenti finisce la gara. Non ci sono penalità, se sbagli sei fuori. Poi si comincia ad aumentare la velocità fino a 58 km orari, quasi 32 nodi, e si accorcia a ogni giro la corda, da 18 a 16, 14, 13, 12 metri. Tornando a me e al pregara, non avevo recuperato un grammo di fiducia in me stesso quel giorno. L'ansia da prestazione mi bloccava esattamente come alla vigilia del primo appuntamento con una ragazza che ti piace, quando ti ripassi gesti e battute che poi si rivelano totalmente inutili. E infatti ho mancato la terza boa del primo campo. Quando non ho sentito il segnalatore acustico, ho capito che era finita. Sono pure caduto in acqua. Il resto invece è una nebulosa di pensieri negativi che spaziavano da «non vincerò mai più una gara in vita mia» a «chissà cosa diranno tutti». È l'ostacolo più grande da girare. È la paura della paura.
I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once, no, never, never, never.
È preso proprio da un estratto da Il vento contro, il libro che Daniele Cassioli ha scritto, che è pubblicato da De Agostini. Se avete voglia di scoprire qualcosa di più di Daniele, compratelo o seguitelo sui social, è molto attivo. Vi abbiamo letto questo passaggio che è legato a un piccolo fallimento di Daniele, proprio a fronte invece di tutte le cose che Daniele Cassioli ha vinto nella sua vita. E ricordo, 25 titoli mondiali, 25 europei e 39 titoli italiani. Nessun atleta paraolimpico al mondo ha vinto quanto ha vinto Daniele. È una persona brillante, in gamba, con un'intelligenza veramente sopraffina, e quindi vi consiglio di leggere il suo libro che si intitola appunto Il vento contro, e magari di seguire in tutte le cose che fa in giro, e magari, perché no, andare a vederlo anche in qualche gara quando sarà possibile farle e riprenderla. Io ringrazio Daniele, ora intanto noi proseguiamo, ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linea d'ombra la storia di Antonio Cocco.
Linea d'ombra.
Abbiamo cominciato ieri a fare il racconto legato alla fuga o al tentativo di fuga di Antonio Cocco. Lo riprendiamo perché è un tentativo di fuga davvero molto complesso e articolato. Semplicemente, se è la prima volta che ascoltate questa storia seriale o questo programma, sappiate che vi stiamo raccontando la storia di un giovane uomo che negli anni 50 scappa da casa, lascia la famiglia, i suoi 9 fratelli da Venezia, per essere precisi, raggiunge la Francia. In Francia è un clandestino, lo obbligano ad arruolarsi nella legione straniera, e non appena lui si arruola vuole solo scappare da lì. Come si organizza una fuga, un tentativo di fuga attraverso i confini, attraverso il mar Mediterraneo, perché lui si trova in Algeria, si trova in Maghreb, dove la legione straniera ha i campi di addestramento. È un processo molto lungo, molto complesso, anche solo per i problemi di comunicazione, perché nel 1952 c'era un unico modo per comunicare a casa, erano le lettere cartacee. Questo voleva dire che chiunque te le poteva aprire, quelle lettere, e chiunque te le poteva leggere quelle lettere e capire quali fossero le tue intenzioni. Quindi è tutto un continuo parlare in codice, spesso scrive in dialetto, scrive in veneziano Antonio al padre e ai fratelli per cercare di effettuare questa fuga. Insomma, rimaniamo con loro, c'è una linea da varcare, c'è un confine da varcare, è quello tra l'Algeria, il mar Mediterraneo e i confini italiani, e stiamo con lui, cerchiamo di capire come tutto questo avviene.
Il racconto del tentativo di fuga di Tony, fatto da Gianni, Aldo e Gianluigi, continua così.
A noi è successo una cosa che racconta in varie forme Tony, che lui in quel momento era di guardia, è arrivato questo Martin o quello che è e lo hanno chiamato e hanno detto guarda c'è qualcuno che ti sta cercando. Lui convinto che fosse suo padre che era venuto a prenderlo ha buttato letteralmente il fucile
perché era di guardia e ora il ciocco è scappato
a piedi. Naturalmente sarà beccato dopo 200 metri, immagino io, comunque l'ho beccato subito. E quello che mi ha sempre colpito è stato il fatto che uno che in una zona come quella è di guardia di notte e molla il servizio abbandonando l'arma e scappando, come minimo c'è la corte marziale.
Sì, doveva essere fucilato.
Doveva essere fucilato a regola. Ma evidentemente tutto il lavoro che aveva fatto il padre, tutte le persone coinvolte, e l'unica cosa geniale che hanno pensato è stata appunto bene, non lo prendiamo alla corte marziale, lo spendiamo immediatamente da un giorno per l'altro e di fatto lui era l'unico italiano che è partito, come racconta, e l'hanno spedito in Vietnam. Non solo, ma quando è arrivato in Vietnam l'hanno mandato in un reggimento che era stato distrutto più volte dai vietnamiti e che doveva essere in prima linea.
I francesi mandavano evidentemente in battaglia solo esclusivamente i legionari. A Dien Bien Phu c'erano anche reggimenti di truppe normali, ma c'erano loro, c'era un reggimento di Thai, cioè di gente locale, e c'erano dei reggimenti, mi pare, algerini e marocchini, insomma, negri, italiani e altre porcherie del genere dovevano andare lì a rimetterci la vita.
Anche il padre di Tony, Luigi, sul suo diario ha parole critiche nei confronti della politica coloniale francese. Sentiamole, lette da Gianni Cocco.
Mi viene voglia di maledire i francesi. Il loro orgoglio e la loro politica colonialistica anacronistica e testarda. Cosa pensino di poter fare in Indocina e come possono continuare a credere di restarci come potenza imperante e cosa che va contro ogni logica ai tempi in cui siamo. L'Olanda si è praticamente ritirata dall'Indocina. Lo stesso orgoglioso Inghilterra ha abbassato la bandiera in India e per la verità lo ha fatto onorevolmente e con senso pratico ammirevole.
E la voce che avete sentito proprio in fase di chiusura del racconto di Mauro Pescio è la voce di Gianni Cocco, il fratello di Tony, che oltre a chiacchierare con Mauro e raccontarci la sua versione della storia ci ha fatto anche questa cortesia, cioè di leggere il diario del padre di suo, di Gianni, e di Antonio, che ci dà di fatto la versione italiana di quello che stava accadendo, perché le storie di Gianni, le lettere di Gianni, le lettere di Tony, di Antonio Cocco, raccontavano cosa accadeva di là, in Algeria. Italia in prima, e poi vedremo dove racconteranno, ma da quella parte della legione straniera. E invece questo diario che il padre teneva meticolosamente, raccontando i fatti ma anche i suoi sentimenti, ci dicono che cosa accadeva di qua, una sorta di controcampo di tutta questa storia. Quindi grazie a Gianni Cocco per averci anche letto le pagine del padre. Io ringrazio Mauro Pescio che raccoglie la storia, ringrazio Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni, ovviamente. Noi lasciamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!